Un bel dì vedremo, cantava Maria Callas nel 1954, una delle arie più famose della lirica italiana tratta dalla Butterfly di Giacomo Puccini. Ecco, oggi nel giardino di Albert ne vedremo radiofonicamente tante di farfalle, questi insetti dalla grazia incantevole e dalla natura effimera. Visiteremo infatti uno dei luoghi in cui da secoli si studiano farfalle provenienti da tutto il mondo, e cioè il Museo di Storia Naturale di Londra, che può vantare la più grande e antica collezione entomologica del pianeta, 30 milioni di insetti, di cui circa 9 milioni solo di lepidotteri, cioè farfalle e falene, conservate in più di 80.000 scatole entomologiche di mezzo metro di lato, custodite dentro armadi scorrevoli che occupano grandi stanze. A guidarci in questo viaggio è Alberto Zilli, entomologo italiano che da qualche anno è il curatore della sezione Lepidotteri al Museo di Storia Naturale di Londra, che sentiamo al microfono di Marco Motta, collega di Radio Trescenza, grazie al quale scopriremo questa straordinaria raccolta. Appena si entra nelle stanze che contengono questa sterminata collezione, la prima cosa che si nota è il leggero fruscio dell'aria condizionata e un ambiente asettico. Una delle misure prese dal museo per prevenire che possano intrufolarsi insetti o altri agenti che possano danneggiare questa preziosa collezione, evitando però l'uso di sostanze chimiche, come ci spiega Alberto Zilli.
Si è deciso di evitare l'uso di sostanze chimiche. Ma c'è un sistema di prevenzione ferreo, quindi in parte questo avviene con il fatto che l'atmosfera qui dentro è leggermente in sovrappressione e che così quando si apre la porta è più difficile per un insetto volante entrare. Piccoli accorgimenti che però hanno la loro funzionalità. Il criterio essenziale è poi quello di congelare preventivamente tutto, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi reperto debba venire introdotto qui dentro deve passare attraverso una fase di quarantena che viene congelato per almeno una settimana, a meno 35, c'è cioè un'enorme cella frigorifera dove viene congelato di tutto. Ma anche se si porta fuori, per esempio, non so, una scatola di insetti per farla vedere al pubblico, per un intervento didattico, eccetera, prima di riportarla dentro questo ambiente va congelata. Anche se la scatola non dovesse venire aperta, quindi un protocollo ferreo. È vietato portare cibo, vietato entrare con giacche, giacconi, borse, proprio perché uno inavvertitamente potrebbe introdurre una tarma, una larva di qualcuno di questi insetti.
Tra i milioni di esemplari conservati al Museo di Storia Naturale di Londra ci sono sia farfalle che falene. E la prima cosa che chiediamo ad Alberto Zilli è di chiarirci questa distinzione di uso comune tra farfalle diurne e falene notturne, per capire se ha anche una ragione scientifica.
Parlando in senso stretto, sono tutti lepidotteri, che è l'ordine di insetti a cui appartengono farfalle e falene. Questo ordine ha una sua diversificazione, possiamo immaginarcelo come un albero con una serie di ramificazioni. Il gruppo delle farfalle è uno dei rami all'interno di questo albero. Quindi noi, siccome le farfalle diurne volano quasi tutte di giorno e quindi sono quelle che più facilmente incontriamo, tendiamo a enfatizzare la loro distinzione, la loro differenza, ma in realtà sono completamente inglobate in un qualcosa di più ampio che, diciamo così, genealogicamente le comprende. Quindi, se noi confrontassimo, per esempio, alcuni altri rami di questo albero, di cosiddette quindi farfalle notturne o falene, potremmo avere dei livelli di diversificazione maggiori che non tra il ramo delle farfalle ed un ramo preso a caso già di falene. Quindi, hanno una loro, diciamo, circoscrivibilità, le farfalle diurne, però non è da enfatizzare così tanto come noi in realtà facciamo per nostra attitudine culturale. Poi abbiamo anche alcune farfalle diurne che volano al crepuscolo, molte falene che volano invece di giorno, quindi tendiamo noi a enfatizzare ciò che ci colpisce magari a livello esterno, cosiddetto fenotipico, mentre in realtà le differenze reali, vere, genetiche, sono di tutt'altra natura e con dei confini tra i gruppi completamente diversi.
Iniziando a guardare le scatole che contengono gli esemplari raccolti in più di due secoli da esploratori e naturalisti nei quattro angoli del pianeta, si rimane colpiti dalla cura geometrica con cui sono ordinati, accompagnati da vari minuscoli cartellini che riportano i dati relativi e dove e quando sono stati prelevati in natura.
Ci sono dei cartellini rossi su cui ci sta scritto sopra olotipo. Si tratta degli esemplari tipici, sono i riferimenti che furono usati dagli scopritori di tali specie per descrivere e dare un nome a tali specie. E sono gli esemplari di riferimento, cioè in caso di dubbio, di controversia tra due o più specie simili che dovessero saltare fuori, questi esemplari sono quelli che vengono usati appunto come riferimento. E questa collezione è particolarmente ricca di esemplari tipici di questo tipo. Più che il numero assoluto, direi, di esemplari, quello che è importante è proprio anche il numero di tipi, cioè quanti tipi sono conservati qui, che rappresentano uno standard, un riferimento per la nomenclatura e la tassonomia internazionale.
Tutti questi olotipi, cioè gli esemplari di riferimento su cui si basa la descrizione originale di una specie biologica e i dati che accompagnano gli esemplari della collezione, rappresentano una miniera preziosa non solo per gli studiosi di lepidotteri, ma per i naturalisti in generale, perché consentono di studiare anche l'interazione tra gli organismi e gli ecosistemi e vedere all'opera i meccanismi dell'evoluzione. Noi siamo abituati a meravigliarci di fronte a forme, colori e dimensioni delle ali delle farfalle finemente selezionate dall'evoluzione. Eppure anche le farfalle ogni tanto perdono le ali.
Allora, ti faccio vedere delle farfalle bruttissime, piccole, brutte e marroni, ma anche senza ali. Senza ali non soltanto nel sesso femminile, cosa che avviene anche da noi, perché ci sono alcune specie in cui le femmine hanno le ali ridotte, addirittura assenti, e si tratta spessissimo di falene ad attività invernale, in cui i maschi sono normalmente alati perché devono cercare le fidanzate, per intenderci, ma le femmine risparmiano sul volo e utilizzano i materiali, diciamo, da costruzione che avrebbero usato per i muscoli alari per produrre una maggiore quantità di uova, oppure uova meglio nutrite, più ricche di tuorlo. È un tipo di strategia. Detto questo, quindi assodato che vi sono diverse specie in cui le femmine hanno questo tipo di caratteristica, ma i maschi sono alati, qua vediamo invece gli unici esempi noti in cui anche i maschi sono senza ali e sono ridottissime. E c'è una spiegazione. Si tratta di specie che vivono in isole sperdute dell'Atlantico meridionale, l'isola Tristan da Cunha, per esempio, e la cosiddetta Inaccessible Island e Goo Island, e sono isole molto piccole, più o meno equidistanti tra il Sud America e l'Africa, battute da venti. E lì diventa vantaggioso essere atteri, cioè essere senza ali, perché avere le ali potrebbe far sì che l'individuo venga poi sollevato da una folata di vento e finirebbe sperduto nell'oceano, morirebbe, insomma. Quindi ecco lì la selezione naturale ha favorito la diminuzione della capacità di movimento e determinando quindi l'insorgenza dell'atterismo, cioè la riduzione delle ali anche nel sesso maschile. Quindi qui vedi questi piccoli sgorbietti, sono maschi e femmine, ma ci sono gli unici maschi che si conoscano senza ali.
Continuando a sbirciare tra alcune delle 80.000 scatole della collezione del Museo di Storia Naturale di Londra, Alberto Zilli ci introduce a una specie di falene che invece di andare, come molte loro simili, a caccia di nettare sui fiori,
si nutrono di frutta. Quindi perforano con la loro proboscide munita di uncini, amuli, punte e parti seghettate, la buccia di frutti, sono essenzialmente specie tropicali, e suggono un po' di polpa e liquidi zuccherini, alcune delle quali sono anche di interesse economico perché facendo questo lavoro possono determinare il fatto delle ferite nei frutti e possono trasferire micosi, batteriosi, eccetera.
Proseguiamo la visita. Alberto Zilli ci mostra degli esemplari dalle ali ampie, dal colorito giallo marroncino e dalla forma familiare, che sono ancora una volta, ci spiega Zilli, un buon esempio di adattamento.
Questo è un caso di quelli nei quali le colorazioni hanno un'evidente funzione adattativa, nel senso che in posizione di riposo, come vedi, queste farfalle hanno le ali davanti con colorazioni smorte, cosiddette criptiche, che sembrano le colorazioni di una foglia secca. Addirittura la silhouette dell'ala è strana, ha dei lobi. E in posizione di riposo queste farfalle mettono in mostra soltanto le ali anteriori, quindi sembrano a tutti gli effetti delle foglie. L'effetto addirittura è enfatizzato dai palpi molto lunghi che simulano un picciolo. Questo lo vedi meglio su altre specie, che non esattamente questa. Vediamo un po'. Per esempio questa qui. Guardate, è una specie che ho scoperto io qualche anno fa. Questa si chiama Eudocima parolai, è una specie della Nuova Guinea che scoprì una dozzina d'anni fa, una quindicina ormai, ma d'anni fa, esaminando materiale non di questa collezione, di altre collezioni. Ecco, come vedi, addirittura c'è una linea, praticamente una sorta di bisettrice, che divide l'ala in due metà uguali, e quindi quando la farfalla è posata sembra veramente una foglia con il picciolo e la nervatura centrale. Ma le ali posteriori sono vivacemente colorate arancioni, e sono le ali che vengono messe in mostra se la farfalla viene spaventata. Quindi queste vengono esibite improvvisamente, queste farfalle poi volano anche a scatti, quindi è quella che noi chiamiamo colorazione flash, un tipo di colorazione che serve a disorientare durante il volo un potenziale aggressore. Poi la farfalla si riposa, con le ali anteriori che assicurano camuffamento, copre le posteriori e di fatto scompare alla vista.
Grazie proprio a questi caratteri così visibili, a una colorazione che le rende variegate e incantevoli, le farfalle sono considerate tra i migliori bioindicatori, cioè spie dei cambiamenti in atto nell'ambiente in cui si trovano a vivere. Così oggi ci aiutano a trovare conferme, come sentiremo tra poco, dei cambiamenti climatici in atto e dell'innalzamento delle temperature medie. Ma forse il caso più celebre, antesignano della funzione di bioindicatore oggi giocato dai lepidotteri, è quello della farfalla Biston betularia, divenuta in passato un simbolo degli effetti nefasti sull'ambiente dei processi di industrializzazione.
Una famosa farfalla notturna di colore bianco che in alcune zone della Gran Bretagna, quelle che videro poi il boom della rivoluzione industriale, cominciò a cambiare, a mostrare un incremento in frequenza di individui melanici per camuffarsi meglio sui tronchi coperti da fuliggine, e quindi vi fu un vantaggio selettivo per la rara forma melanica, che in questo modo veniva individuata meno facilmente rispetto alla forma selvatica classica bianca. Ecco, questo è stato un esempio di cambiamento nel tempo, ma documentabile veramente nell'arco di poco tempo, ecco, nell'arco di vita di una persona umana. È un tipo di cambiamento che è stato documentato, e adesso è interessante notare che sta avvenendo l'opposto. C'è una ripresa in quelle località dei fenotipi bianchi normali, che viene interpretato, poi è stato scritto molto su questo, comunque viene interpretato come un segno del fatto che non ci sia più una struttura industriale così inquinante come quella degli albori della rivoluzione industriale.
Un esempio da manuale. La storia della ricerca su questa farfalla delle betulle risale agli anni 50 del secolo scorso, quando un naturalista inglese, Bernard Kettlewell, studiò le dinamiche evolutive delle due forme di questo lepidottero, quella bianca, denominata tipica, e quella nera, carbonaria. Scoprì così che, in condizioni naturali, la prima si mimetizzava sui tronchi degli alberi coperti di licheni bianchi, mentre la seconda, nera, sullo stesso sfondo era ben visibile e perciò facile preda degli uccelli. Kettlewell chiarì che la forma nera era più frequente di quella bianca proprio nelle zone inquinate.
Vengono usate sempre di più come bioindicatori, a parte che ogni organismo è un bioindicatore, questo non dobbiamo dimenticarlo. Ogni organismo indica qualche cosa, ovviamente, appunto perché per vivere deve fare fronte a una serie di esigenze ecologiche, quindi se vive in una certa località ci dice che quella località sta offrendogli quelle determinate variabili ecologiche necessarie per la sua presenza. Però le farfalle, siccome sono molto conosciute, sono abbastanza appariscenti, molte specie, salvo qualche eccezione, facilmente riconoscibili, sono sempre più utilizzate proprio per acquisire informazioni sull'ambiente, ad esempio sul riscaldamento climatico, perché è indubbio che specie termofile, amanti del caldo, si stiano espandendo da tempo ormai, da almeno una ventina d'anni in Europa. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. E quindi chi studia queste cose può dire sì, effettivamente il riscaldamento c'è, ce lo dicono le farfalle. Poi se ciò faccia parte di cicli naturali che ci sono sempre stati, o se ci sia stata un'accelerazione dovuta appunto all'incremento essenzialmente dell'anidride carbonica e altri gas a effetto serra nell'atmosfera, questo le farfalle non ce lo dicono, però è un dato di fatto che le farfalle ci dicono che il riscaldamento climatico è una realtà.
Sono tanti gli esempi e le applicazioni possibili dello studio delle farfalle e, sottolinea Alberto Zilli, da questo punto di vista i musei di storia naturale non vanno visti come polverosi organi di conservazione di esemplari, ma come materia viva di studio e di avanzamento delle conoscenze scientifiche.
Sono stati fatti studi sulle farfalle dell'Europa orientale dopo Chernobyl e si vide un incremento di radioattività in campioni che avevano raggiunto la Finlandia di specie migranti che provenivano dall'Europa orientale. Insomma, sono tante possibilità. Ecco. Si lavora poi molto anche sugli isotopi, per esempio, quando vi sono diverse forme alternative di alcuni elementi chimici, appunto vengono chiamati isotopi, alcuni sono più pesanti, alcuni meno pesanti, analizzando il rapporto tra i vari isotopi si può avere anche un minimo di idea, per esempio, del luogo d'origine di una farfalla migratrice, se da una zona interna continentale o da una zona costiera. Quindi le possibilità di analisi sui materiali dei musei sono veramente limitate. Quindi anche i musei di storia naturale direi che non vadano visti come un luogo di deposito, così per documentare delle attività di ricerca scientifica svolte e per conservare quindi questa sorta di documentazione. Sono spessissimo il luogo di partenza, di genesi, di nuove ipotesi da andare poi a verificare nell'ambiente. Quindi c'è un rapporto bidirezionale, direi, tra ambiente e museo per quanto riguarda la ricerca. Molte ipotesi scaturiscono dentro i musei e allora uno poi può andare a verificarle in natura. Per esempio, cosa molto semplice, se si lavora con degli insetti pronubi, cioè impollinatori, e si possono cercare tracce di pollini sulle parti boccali di questi insetti nei musei, e attualmente con le moderne tecniche appunto di indagine molecolare capire quale fiore sia stato visitato, impollinato da quel determinato insetto in quella località, eccetera. Quindi a posteriori conoscere le preferenze alimentari di certi insetti impollinatori.
Quando si osserva la mirabile diversità di forme e colori delle farfalle che sono custodite nel Museo di Storia Naturale di Londra, torna alla mente la celebre frase dell'Origine delle specie in cui Charles Darwin dice: c'è qualcosa di grandioso nel fatto che da un così semplice inizio innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e continuano ad evolversi. E Alberto Zilli ci ricorda la centralità che i lepidotteri hanno assunto nella comprensione dei meccanismi dell'evoluzione.
Non vorrei fare come tanti che considerano il proprio gruppo zoologico, botanico, il più interessante in assoluto, perché è quello che lo studiano. Se tu facessi la stessa domanda a uno studioso di lombrichi, ovviamente ti risponderebbe: ah, i lombrichi sono una cosa eccezionale, perché... Ed è vero, è tutto vero, cioè i meccanismi dell'evoluzione sono più o meno gli stessi in tutto il mondo vivente. Ma detto questo, diciamo che le farfalle si prestano abbastanza bene per alcuni aspetti, proprio perché hanno le ali così vistosamente colorate. Sono le ali un po' il loro biglietto da visita con cui si mettono in relazione con l'ambiente, quindi è relativamente facile vedere alcune cose, cioè sono abbastanza leggibili per alcuni fenomeni. Non a caso alcuni importantissimi fenomeni evolutivi sono stati studiati sulle farfalle, scoperti sulle farfalle. per esempio il mimetismo, il vero mimetismo, che è quello che consiste nell'imitazione di una specie per farsi scambiare, per farsi confondere appunto con una seconda specie ed evitare la predazione, il cosiddetto mimetismo batesiano, quando si ha una specie appetibile che sarebbe facilmente attaccata da predatori insettivori, che però evolutivamente ha assunto una livrea simile a quella di una specie disgustosa, con tossino, addirittura veleni o difesa per qualche altro motivo. Ecco, la specie appetibile nel mimetismo vero, il mimetismo batesiano, assomiglia a quella velenosa e cerca di farsi scambiare per essa. Questo fenomeno è stato scoperto da Bates sulle farfalle. Stava nella foresta amazzonica e lui a un certo punto, dopo aver preso, ecco, proprio col retino una serie di farfalle, la sera al lume nella tenda, stava smistando, si rese conto di avere per le mani delle farfalle uguali, però poi da esperto qual era si è reso conto che le nervature erano diverse, le dimensioni delle antenne, le sembianze delle antenne, e allora disse: ma com'è possibile? Sono uguali, ma hanno degli importanti caratteri strutturali diversi. Quindi si è reso conto che si trattava di specie completamente differenti che però sembravano uguali. In quel momento Bates, infatti il mimetismo è dedicato a lui, il nome, scoprì il mimetismo che oggi chiamiamo batesiano. E beh, questo è stato scoperto sulle farfalle, poi è stato visto in una quantità incredibile di organismi e di altri gruppi, però è stato scoperto sulle farfalle, quindi il ruolo delle farfalle nella storia della scienza è importante.
In alcune delle 80.000 scatole entomologiche si intravedono dei cartellini più recenti rispetto a quelli storici di catalogazione delle farfalle. Sono la testimonianza del processo di digitalizzazione in corso, per ora sulla collezione di farfalle britanniche tramite la tecnica di QR code per rendere fruibili nella rete immagini e informazioni di questa raccolta unica. Ma a proposito di uso di tecnologie, viene da chiedersi se oggi si usi ancora il retino per raccogliere le farfalle da studiare.
Per le diurne ancora c'è il retino, perché quelle volano di giorno e vanno, è quasi uno sport riuscire a prendere soprattutto alcuni esemplari di certe specie che sono potenti volatrici. Cioè, ci sono sicuramente i colleghi più bravi e quelli meno bravi, non c'è dubbio. Sono stati anche molti incidenti di amici e colleghi che sono finiti giù per in fiumi, in burroni. Una volta io caddi in un fiume per inseguire una farfalla, insomma. Ogni entomologo ha una serie di aneddoti di questo tipo da raccontare. Per quanto riguarda le notturne, la raccolta è agevolata dal fatto che queste vengano attratte dalle luci artificiali, però con una difficoltà, che è difficile rendersi conto poi del comportamento, di quello che fanno effettivamente in condizioni fisiologiche, perché al buio uno non le vede e le vede soltanto a una lampada, ma in quel frangente il comportamento è già modificato, non è un comportamento naturale. Quindi le conoscenze che noi abbiamo sulla etologia e l'ecologia delle farfalle diurne sono anni luce avanti rispetto a quello che sappiamo delle farfalle notturne. Quindi sono più facilmente campionabili in un certo senso, però dobbiamo scontare il fatto che di notte noi vediamo male, quindi è più difficile proprio capire quello che fanno.
Il nostro percorso tra le farfalle del Natural History Museum di Londra, insieme ad Alberto Zilli, curatore della sezione Lepidotteri, finisce qui, non senza avervi ricordato che il 31 di marzo prossimo aprirà proprio nel Museo di Storia Naturale londinese una mostra bellissima dedicata alle farfalle, Sensational Butterflies. E vi lascio con due citazioni. La prima è dello scrittore brasiliano Mario Quintana, che ci ricorda che il segreto non è correre dietro alle farfalle, è curare il giardino perché esse vengano da te. E la seconda è del grande Dante, il quale ci avverte: non v'accorgete voi che noi siamo vermi nati a formar l'angelica farfalla? Grazie a Marco Motta per la colorata e interessante proposta da Londra e a Rocco Buracchio per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buona scienza a tutti.